sono contento di farlo qui in questa comunità alle porte di Novara, che fa come la Trade Union, con una specie di serie di paesoni, sono rimasti nella loro consistenza forte e si segnala appunto per questa iniziativa. Adesso io non so se devo parlare proprio del tema del cinema e della cultura, perché sono due formule piuttosto diverse. Io di cinema poi non ho più tanto tempo di andare a vederlo, a vederli, però qualcosa appunto a suo tempo visto, ma farò un discorso, diciamo così, un po' trasversale. Allora, cominciamo appunto col tema, che anche il cinema è un racconto. Sarebbe interessante che voi poteste rimanere un po' in una sala di mixer, perché quando si sono girate tutte le scene, magari secondo il copione, ma poi chi fa il mixer, cioè chi mette insieme le scene, col pane cucito per intenderci, no? A volte una scena girata dopo mi viene messa prima, perché chi è lì, capisce, dice, ma guarda, a volte semplicemente procedendo per tentativi, riesce, si dice, a tracciare il racconto di una storia, no? E questo lo potete fare per esempio anche voi ragazzi alla fine del campeggio, no? Una volta si facevano i meeting, si facevano le foto, le diapositive, quando si tornava, si trovava, sapete che si trova sempre per mangiare, con la scusa delle diapositive da vedere, no? E era interessante perché un conto se il gruppo preparava le diapositive per sé e allora le montava secondo un certo tragitto, costruiva cioè un racconto secondo un tragitto che dava per scontato il calendario del campo fatto insieme, per capire, non so cosa fate voi, e invece, non so, sottolineava per di più i personaggi, le scene successe, le serie, perché sono sempre mitiche in campo, nel senso che non si fanno, non si dorme, no? Ecco, ed è interessante vedere come, a secondo me, se invece montavate la serie delle diapositive, i scout per esempio lo fanno per i genitori, è chiaro che un minimo di struttura temporale per far capire quando siete arrivati, quando siete partiti e cosa avete fatto durante il campo ci vuole. Altrimenti chi non ha partecipato non può rendersi conto di cosa ha avuto. Chi invece ha partecipato, il calendario, il susseguirsi dei giorni ce l'ha già nel bianco degli occhi e deve solo invece enfatizzare quel corpo. Ora voi adesso lo fate con PowerPoint, con i successivi mezzi di cui siete dotati, qualcuno adesso lì Cellini è scomparso, no? Perché è fermo, ecco, lo fa e potrebbe anche questa sera mixare le cose. Perché dico questo? Perché il racconto è il modo con cui noi organizziamo gli spezzoni della vita, i frammenti della vita. Noi sempre raccontiamo, altrimenti la vita sarebbe, capite, anche invivibile per certi aspetti. Faccio un esempio semplice: se voi avete fatto un weekend che vi è proprio andato storto, pioveva, se è una famiglia, il papà ha dimenticato a casa per caricare sulla macchina di biberon per i figli, partito da Milano, si trova a Lecco per andare a Bormio, capite? Ecco, io te l'avevo detto che il biberon era là, l'hai dimenticato, voi immaginate com'è la strada da Lecco a Bormio, no? No? Capite? Perché quel viaggio lì è rovinato, capite? C'è una famosa scena in un film di questo tipo, io no? Oppure può succedere anche un'altra volta, appunto, che piova sulla A, vada a fare qualcosa, spuchi. In sostanza, quando tu al lunedì o al martedì lo devi raccontare con i compagni di scuola o gli amici di lavoro, cosa fai? Appunto lo racconti. creatore è solo racconto, si cerca di fare che anche il racconto che per sé si dovrebbe fare dalla giornata, della settimana, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra amici. Ma funziona, il racconto è triplice, la riduco all'osso, no? La prima funzione è mettere insieme i pezzetti di Lego, i frammenti, ciò che è capitato, gli episodi, le fotografie, le diapositive, anche con l'album delle foto. Adesso mi hanno consegnato l'album delle foto per l'ingresso, è interessante perché l'avrà fatta migliaia, ma quelle scelte fanno un racconto, sono sempre belli. Ha scelto quelle più espressive. A un certo punto compare una strana foto, non si sa bene perché è dentro, ma adesso chiederemo a chi ha montato il racconto. Ecco, la prima funzione del racconto è quindi quella di prendere un po' distanza dagli eventi, dagli episodi, valorizzando il positivo e cercando di tenere in mano il negativo o comunque ciò che è andato storto, ciò. Questo vale per una normale weekend, ma vale anche per la conta di una giornata. Capito? C'è un simpatico amico che quando il marito viene a casa la sera, un po' inverso, va al bar, beve il codino e gioca la schedina, gli è passata, no? Apre la porta di casa, c'è la moglie con la spello e gli mette addosso i piedi tutto quello che è successo durante la giornata. Ecco, quindi la prima funzione del racconto è quella di mettere in proporzione le cose. E questo l'obiezione banale, e tanto lei o lui lo sa già, o i figli lo sanno già, o i genitori lo sanno già, è banale, perché la sua funzione non è raccontare cosa è successo, ma attraverso ciò che è successo, come io mi rapporto agli episodi che sono capitati. Come li tengo in mano, capite? Come essi non mi schiacciano, non mi inquietano, magari trovare in essi appunto un filo narrativo. Questa è la prima funzione, molto importante, perché altrimenti per questo il bambino vuole che la mamma gli racconti sempre la fiaba, ma te l'ho raccontata ieri sera, non fa niente. Nel rinarrarla la mamma segnala al bambino la sua cura, la sua presenza, la sua vicinanza, stare al tema del nostro ciclo, la sua contemporaneità, gli diventa quella sera lì, ridiventa madre, lo rigenera e lo salva dalla paura della notte, la paura del dovere. Non è necessario comprare un'enciclopedia di Fabio. Certo, variare sempre il genico, no? Capite? Però per sé al bambino è interessante. La seconda funzione del racconto, dopo farò qualche esempio del cinema, no? E anche della letteratura, è quella di trovare il filo rosso che collega, il senso che collega gli episodi. La vita è fatta di spezzoni. Per capire questo basta fare chiudere gli occhi. Voi sareste in grado di alcuni momenti della vostra vita di raccontare minuto per minuto se avete vissuto una cosa che vi ha impressionato, no? Addirittura 10 capitoli di un romanzo si scrive. Questo è, per esempio, classico nel romanzo, no? Il romanziere dilata certi tempi e ne contrae velocemente altri. In una frase capace di scrivere 10 anni, 10 capitoli, un'ora. La regola semplice è fondamentale perché attraverso questo si trova il filo della vita, il senso delle cose, il filo rosso che le collega. Altrimenti la vita ci schiaccerebbe. La realtà è dura. È bella, è intrigante, però sempre in un rapporto con noi. E quindi siamo capaci un po' di tenerli in mano. Ecco, questa è la funzione, la seconda funzione del racconto, trovare il filo rosso che collega. Appunto, vi dicevo, chiudete gli occhi e voi vedrete che avete certi momenti che potreste raccontare per ora, e alcuni momenti che invece si perdono nella vita. la storia del vostro matrimonio, ma ci sono tutte le medaglie d'oro, la resistenza per il signore Lachi, medaglia d'oro, la resistenza e d'oro matrimonio, no? Capite? Ma anche la storia di un amore, il primo momento non si scorda mai, capite? E poi dopo passano invece settimane di grigio, in mezzo alla nebbia, pernate di nebbia si intende, no? E poi fanno a specchio anche la risaia con i capitelli, chissà dove sarò. Siamo? Questo è interessante, trovare il filo rosso che dà senso alle cose, trovare la direzione. Spesso con l'effetto della fine. Facciamo un esempio del Vangelo, perché io sono esperto di questo. Dopo faremo qualcosa anche nel cinema. Qualche osservazione sul cinema, appunto. Il Vangelo di Marco, l'ho raccontato la notte di Natale, c'è di turno, o la mattina, la notte di Pasqua, la mattina di Pasqua, quella delle donne. Vabbè, comunque, il mattino. Il Vangelo di Pasqua c'è un racconto delle donne, il Vangelo di Marco si dice che Neaniscos, giovane, piedi alla destra con una stolella eucheri, una stola candida, no? Capite? Annuncia alle donne, date vita ai discepoli, e egli vi precede in Galilea. Probabilmente il racconto tiene in mano questo fatto fondamentale, che dietro si vede che questi se ne erano andati a Galilea. Cioè, ha detto, ragazzi, è stato bello, mi ha fatto il campeggio per raggiungere. E sono tornati dove? A casa loro, dove c'era da mangiare, dove c'era il lavoro. È interessante perché il giovane sta in piedi alla destra, è interessante. Lo dice che sia persino quel giovane, ricordate che il Vangelo di Marco, l'unico che contiene questa scena, c'è la passione, il giovane, come lì quando arrestano Gesù, salta addosso anche a lui e lui scappa lasciando in mano, però lì non si parla di una stolenda ma di una sindone, capito? È scappato come mamma l'ha fatto, appunto, dice la fuga del giovane, appunto. Poi quello dice, vedete, che Gesù si sottrae e poi ricompare, un giovane, anche per la posizione che sta alla destra, potrebbe persino essere risorto, solo che lui dice, questo qui, date vite alle donne, ai discepoli, egli vi precede in Galilea. Anche la fuga, anche quando tu fuggi, egli ti precede. Batte sul tempo anche quando tu sei in fuga. Vedete, la fuga dei discepoli è una cosa drammatica, scrive per Vangelo. Sì, avevano fatto tutta la facoltà di teologia, avevano fatto tutto il percorso con loro, al momento buono hanno detto ciao, è stato bello, se ne sono andati. 10 anni d'oratorio, hanno trovato una ragazza di quelle lì, ha perso tutto. Sarebbe una scena con quella. Capite che raccontarlo agli altri era angoscioso questo. Ecco che allora l'episodio lo colora un po'. Probabilmente la stessa cosa c'è anche dei discepoli di Emma, si dice, sì, se ne andavano verso un villaggio chiamato Emmaus, andavano a casa, andavano a casa, anche loro hanno detto, stato bello, no? E che non li conoscono neanche loro, Gesù. Appena finita questa frase, c'è un'espressione su cui pare che sia la fine del Vangelo. Versetto 8, il Vangelo termina così, e le donne uscirono dal sepolcro, vedetevi forte, soprattutto le donne là in fondo, e non dissero niente a nessuno. È una cosa impossibile questa, Il solito scontrare, signora, lei se mi intende, no? Sentite in greco come bello, udè, udelì. Dovrebbe tradurre in dialetto, niente a nessuno. E fu punto caro. E vengono infatti. Erano spaventati infatti. Il Vangelo si studierebbe così. Voi adesso hanno fatto la solita ironia con tutti i maschietti a dire che è impossibile questa cosa. Il Vangelo si chiude, voi immaginate che voi sapete che si scriveva sul rotolo così. L'ultima parte del rotolo si chiude, c'è scritto: le donne uscirono dal sepolcro, non dissero niente a nessuno, pieni di timore, dissero, temevano infatti, sa poco così, no? parola più, ma termina con questo, temevano infatti, punto. Tanto è vero che se voi andate a casa adesso a leggere il Vangelo di Marco, ci sono altri, nove più, dal 9 al 15, no? Dice, ormai dopo vi dà le cose, ma adesso mi interessa farvi sentire, che la tradizione aggiunge, ormai quasi tutti gli esegeti, no? Sono d'accordo su questo, tra cose capisce, perché le parole non sono statisticamente le stesse parole che ricordo il Vangelo di Marco, questa fa la statistica adesso vedete sono tutte, perché dice il Vangelo non può finire così, non è bello. E allora cosa hanno fatto? Hanno fatto un mix, c'era in giro due spezzoni dell'amico lì, non avevo visto che ti eri seduto, cioè stavi capellini, ma invece non se ne va a sentare più, capito? E ha composto questa finale perché sembrava che fosse perso l'ultimo foglio, avrà detto qualcuno di quelli che, sapete che c'è sempre qualcuno, come si dice, più zelante, no? Ricordo quando facevo le mie dispense di teologia, capite? C'era dentro l'espressione, devo dire in latino perché, però oggi il latino pare che sia, no? Capite? C'era dentro l'espressione di dispense che si riferisce allo stato di Adamo rispetto a dopo, tanto ha spogliato saluto lo stato di Adamo dopo il peccato originale, come uno spogliato, sottinteso, dall'abito della grazia, cioè la veste battesimale si riferiva a Vito, rispetto a uno nudo. Voi capite che uno nudo rispetto a sbagliato non cambia nulla, cambia solo che abbiamo strappato la veste, dal punto di vista della sostanza non cambia nulla, perché questa è la lettura dei gesuiti che è piuttosto innocentista, mentre Agostino diceva che prima e dopo il peccato è tanquam vulneratus a sano, come uno ferito rispetto a un sano. Sulla formula di Agostino, i gesuiti del 1500 coniano un'altra formula, tanqua spogliatus, come uno spogliato dal punto di vista della sostanza dell'uomo. Io ce l'avevo sulle dispense, la dattilografa, il nudo nelle dispense di teologia non può esserci. Dice, il Don Franco avrà dimenticato una stanghetta, tanqua spogliatus a modo. Interessante, perché lei di sua iniziativa ha aggiunto questa espressione tanto ha spogliato sapore, che è rimasta nella prima e seconda e terza edizione delle dispense. Per questo gli esigenti dicono: quando tu confronti due codici devi sempre preferire la lezione più difficile, perché l'amanuense che copia tende a facilitare, se capis no e dis no, o mica capi mi, ma le sbagliate testa. Vedete che il dialetto si capisce più. Per questo il mio sogno è fare la predica sulla Trinità in dialetto. Una volta un uomo, voi immaginate, fornendo in fondo il bombo e l'ossigeno, ci avvisi che facciamo le video riprese perché il documento poi è un documento certo che potrà essere. Perché dico questa cosa? Tornando, e invece pare proprio che il Vangelo di Marco terminasse così, con buona pace dei maschietti che pensano che le donne non possono stare insieme. Perché nel racconto la donna ha già parlato prima. Devo andare indietro, svolgete il racconto. Dopo le donne facciamo parlo, Devo svolgete il racconto, andate indietro con Rotolo, esattamente all'inizio della passione, qui siamo alla fine. Probabilmente è il primo pezzo del Vangelo di Marco, ma voi sapete che il Vangelo di Marco è l'inventore del Vangelo, non nel senso che lo inventa, nel senso che inventa questo. quel tipo lì di scritto, e non c'è un esempio dell'Antico Testamento rispetto, all'inizio della passione, al 13, no? Capitolo 13, c'è una donna, Matteo, che è bello. Una donna dice che i farisei e gli scribi clamavano contro Gesù, e sotto si dice che per 30 denari poi fu condannato. Furono offerte 30 denari a Giuda. Se voi togliete, se voi sono due cornici, se voi le leggete di fila queste due cornici, il racconto va perfettamente. Cosa fa l'Evangelista? Gli innesta una specie di francobollo, o meglio di icona perfetta, che è il famoso episodio della donna che in casa di Simone Lebbroso si avvicina a Gesù. Siamo all'inizio della passione, il suo portale d'ingresso è come la porta che c'è là fuori, versa 300 denari di olio, sì, di profumo, che sono una libra, vuol dire 320 grammi. Guarda, se le signorine hanno 320 grammi di essenza di profumo di Parigi, dica l'essenza, non quella che vendono a voi, che ci chiedevo la gente dell'acqua, no? Capite? E dice che mentre Marco dice i presenti, Luca dice i discepoli, Giovanni dice Giuda, dicono tutto questo spreco. Un momento che lo facciamo passare al consiglio pastorale e decidiamo là, no? Se fosse passato al consiglio pastorale avrebbero bocciato. Perché la parola che viene messa in bocca da Giovanni a Luca o ai presenti o ai discepoli è la stessa. Non si poteva vendere tutto questo per darlo ai poveri? Che cosa tremenda, barattare Gesù con i poveri, mettere in concorrenza questo. E la donna non lo mette in concorrenza, tanto il gesto era già fatto, lei è arrivata, lo versa sui piedi. E Gesù dice: lasciatela fare, lasciatela stare, perché ciò che ella ha fatto per onorare la mia sepoltura. Fino a qui ricordate tutti, ma poi si aggiunge una frase di grande bellezza. Forse è una delle frasi che mi sta più a cuore. Dice: attenzione, è detta solo due volte questa frase, pensa poco, uguale, la stessa falsa riga, e sempre di una donna. Qui è una donna, dopo diventare la Maddalena, gli danno il patentino, capite? Così. Qui è detta di una donna senza nome, cioè col vostro nome, col vostro volto. Dice: dovunque, in tutto il mondo, si racconterà il Vangelo, si annuncerà il Vangelo, il verbo, si evangelizzerà, si racconterà in sua memoria quello che ha fatto. Interessante, perché non c'è la fine del racconto, l'evangelista con un trucco se lo anticipa all'inizio, in un mini racconto dove in un unico episodio all'ingresso è anticipato tutto il senso del racconto. Alla fine ti dice: stai in silenzio, perché quello lì è un racconto che non puoi mettere in tasca, devi ricominciare a riavvolgere sempre il rotolo, a ridirlo da capo. Quando Gesù è risorto, quando tu dici che il corpo morto di Gesù, che fa questo per onorare la mia cultura, la vita di Gesù che viene dall'aver dato la vita così, la vita risorta, non è una proprietà tua. Devi dire niente a nessuno. Devi essere un atteggiamento quasi di timore e tremore per avere la paura di sciupare questo fratello. O se voi pensate che il testo va da Mondadori per la stampa, testo di Marco, tra cui 65, 60, più tardi 70. Ci vuole un pacco di fede così a scrivere. Dovunque, in tutto il mondo, sarà annunciato il Vangelo, si racconterà ciò che ella ha fatto in terra. tacciono le donne. In realtà, le donne che tacciono parlano attraverso i gesti. Che donna è? Marco dice che è una donna. Addirittura Marco dice la donna chiesa. O meglio, quell'aspetto della chiesa per cui, nonostante quelli che pensano tutti, ma le donne vogliono mettere i calzoni, vogliono fare il prete, vogliono... No? eccetera, e quell'aspetto della chiesa per cui il vertice della chiesa non è comandare la chiesa, è la carità, è riconoscere questa cosa, quella che dice la chiesa mariana. Tanto è vero che la stessa espressione si trova nel Magnificat di Maria. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beato. La stessa. Ecco, vedete com'è la tecnica del racconto? E questa è la sua funzione. Gli antichi dicevano che quando tu leggi il testo ti legge. L'altro giorno mi hanno dato l'edizione nuova che abbiamo fatto a Milano del lezionario del Vangeliario, un'edizione preziosa, no? E il papà ha voluto regalare, no? A suo figlio, come regalo, un migliaio di euro, la copia di quello, come regalo per il domani. Allora l'ha fatto, ovviamente, adesso lo fa la firma, perché se sulla firma del vescovo vale di più. Non ho preso nessuna tangente, Allora gli ho scritto così, no? Leggi il racconto che ha cambiato il mondo e ti leggerai il racconto della tua vita come in uno specchio. Leggi il racconto che ha cambiato il mondo e noi siamo qui ancora dopo 2000 anni a fare questa cosa. Pensate, tutti coloro che hanno fatto una svolta nella storia della Chiesa, ma noi diciamo nella storia della Chiesa, ma nella storia del mondo, Antonio, Agostino, Francesco, Chiara, Ignazio, sempre hanno all'inizio questo momento, come dire, fondativo, che avviene attraverso l'ascolto di una parola. Addirittura gli antichi, voi sapete, aprivano la Bibbia e credevano, come peraltro anche gli altri cosiddetti i pagani, aprivano i testi e pensavano che la pagina di apertura a caso fosse un messaggio per loro. Quando a casa stasera fate il giochino, vedete, ecco, questa è la seconda funzione del racconto. Tanto di farvela vedere, trovare il filo rosso. Ma vedete che c'è un modo di organizzarlo. Nel racconto di Marco non si trova alla fine. Alla fine ti rimanda indietro. Cioè ti rimanda indietro perché tu non pensi che una volta che l'hai finito l'abbia messo in tasca. Infatti quel che dice la gente, io non vado in chiesa, però quel che dite voi, le sapete, le so già. Ma così Gesù non diventa tuo contemporaneo. C'era il maestro, forse non so se gli ha insegnato, anche di Lombardia, Ravasi, che quando insegnavano i giovani diceva: leggete il Vangelo, è un bel testo, va a finire bene, no? Non è che va a finire bene come un Volker, Quando ero a casa con la mia mamma che mi toccava fare la cena con lei, lei era abbonata a Volker, dice: l'ho già visto, però non si vedeva. Guarda, questa volta manca mezzo minuto al telegiornale e parte il mio. No, così, 30 secondi risolge. Ecco, nella risurrezione non è così, non è un epilogo. Non è Walker che anche gli ultimi 3 secondi riesce a salvare. È un racconto che non puoi mettere. E Marco dice in modo devastante questa cosa. Vedete, mantiene... il fatto che la risurrezione non è una parola che possiamo dire noi dal basso, e dobbiamo sempre ricevere dall'alto, e lo fa con questa piccola tecnica, invertendo ciò che dovrebbe essere alla fine: le donne che vanno, gli altri evangelisti così, e annunciano agli altri, lui lo anticipa all'inizio del gesto della donna. E qual è la terza funzione? Quindi questa è la seconda funzione del racconto. Care signore, cari signori, cari giovani, cari ragazzi, raccontate molto con la vostra vita. È anche un modo con cui portiamo alla parola le nostre paure. nostri desideri, la nostra fiducia. Noi siamo diventati afasici. L'ho detto, c'eravate voi a Ghebbe, eh? Ricordate cosa ho detto? Il ragazzo che c'è lì fuori sul muretto, al parco, che mi sono pensati, no? Quei trogloditi lì che si esprimono con quelle parole di Dio, no? Posso dire che adesso faccio il vescovo, eccetera, no? Tante, no? Oppure quelli che mandano, quando trovano la donna della loro vita, diventano essere parlanti, nel senso che lei parla e loro ascoltano. Ma se voi aprite la Bibbia, quando è che Adamo dice la prima parola? Quando incontra la donna. Prima dà il nome agli animali, ma la prima parola, il discorso diretto, la dice dell'incontro con il tu dell'altro che apre la bocca a sé. E qual è la parola che può dire Adamo? Ti prometto. Dice, questa sì che è osso delle mie ossa. Sentite quella moderna. Questa sì che è. Hai detto che tu hai quasi trovata. Questa sì che è quella fatta per me. Quella fatta così. Ecco, il racconto porta la parola a questa cosa. Il filo rosso, il significato delle cose. Quando faccio una crisi con i bambini, racconto sempre questo aspetto. Che, l'ho detto anche l'altro giorno, non so più dove, quando ero a casa appunto a fare la crisi, ma ho spiegato che voi tutti qui, non vedo nessun colore, no? Siete di lingua madre italiana. Sapete perché si chiama la lingua madre italiana? Perché la lingua la insegna il papà e la mamma, ma la mamma parla un po' di più, quindi si chiama la lingua madre. Capito? Così che se una mamma è in quelle riposte, il bambino quando è dentro nel seno, all'ottavo mese chiama il telefono azzurro e fatemi uscire. Naturalmente io faccio ridere, ma intanto voi sapete faccio la flenso, no? Perché la mamma e il papà, anche il papà è indicato la prima volta per la mamma, dalla mamma, quando dice ecco il papà. E la voce del padre, il padre è per definizione una voce che chiama, è la prima esperienza che il bambino fa di una voce altra rispetto a quella della mamma. Il bambino sente già di sé, no? Gli americani hanno fatto esperimenti per i quali il bambino feto sogna certe volte in sintonia con quello della madre. Vedete, tu c'è un'attività elettrica del cervello già del feto, stadio avanzato, settimo, ottavo, nono mese. Poi vedete che il bambino, esatto, una tesi di laurea che ho già letto 25 anni fa, sogna in sintonia e certe volte invece si smacca. Adesso non so cosa saprebbero fare con le nuove forme di, si chiama con la macchina lì dove li metto dentro lì, no, cosa sia di, dove è aumentata la grana, si misura unità di misura in Tesla, la risonanza magnetica. Io ho visto per i miei bambini disabili una risonanza magnetica di un Tesla e mezzo, che è un'unità di misura, e di 3 Tesla, come sono bambini disabili che per esempio hanno un coma, no? È interessante vedere la risposta del cervello di fronte alla visione dei parenti, al tocco dei parenti, o di un infermiere, all'ascolto e in particolare alla visione del papà. Voi sapete che visualizzano questo con i colori. È interessante vedere la grana di diversità tra un Tesla e mezzo, quindi con una risonanza magnetica che arriva a questa grana di finezza, e tre Tesla. Pensate, ne stanno già facendo uno alla Stella Maris di Pisa, di 7 Tesla. Questo serve per capire i problemi difficili che noi abbiamo nel livello della coscienza, a che punto. Ma attraverso la lingua il bambino impara, sente già prima, sperimenta in stereo con la lingua del padre, è sempre una voce che è alta per la prima volta. la devi imparare, hai visto che la riconosci subito, eh? Se ti gioca due settimane il bambino riconosce la voce della madre rispetto alla madre. Che cosa viene trasmesso? Questo serve per capire la nostra questione del racconto. Viene trasmesso l'etichetta delle cose, vedete qui c'è scritto acqua rocchetta, speriamo che non l'abbiano riempita ieri sera a Bernardo. Le parole sono solo l'etichetta della cosa, oppure è il senso della cosa. Certo, è anche l'etichetta della cosa, ma molto di più. Entro 3 anni il papà e la mamma, che poi verrà ripreso dalla scuola, dal laboratorio, eccetera, dagli amici, ci trasmette il senso delle cose, la prima forma del bello. Pensate quante volte il papà e la mamma dicono è bello e brutto. Il disegno è fatto, no? Oppure la prima forma del bene o del gusto anche. Senti com'è buono. Interessante che viene fatto con il cucchiaio mentre gli dai da mangiare, eh? Quindi dentro una relazione. Una cosa non è buona fuori di una relazione di cura. Io ho provato a avere dei bambini dei miei, no? Che avevano delle mamme, perché dopo la mamma oscilla su tutto l'arco costituzionale. È una potenza di vita, ma può trasformarsi in una potenza di morte. E avevo un caso, ho sempre in mente, si chiama Grazia, una bambina così, perfetta. Trovava la bambola. Ho detto, questa da grande farà girare la testa. Ma era autistica. Diceva tutto il giorno con un palloncino in mano e una bottiglia, una lattina vuota di Coca-Cola, cioè tutto il giorno Coca-Cola. Bene, però, siccome andavo in una di queste case, ero studio, come mai la bambina così bella, conciata così, e avuto due genitori, soprattutto la mamma, che gli metteva dentro il biberon alla culla, andava via, e questo doveva cercarsi da mangiare. Pertanto mangiare c'era, ma non era dentro la relazione. Il bello, il bene, anche la prima forma della regola si trasmette attraverso la relazione, attraverso la parola. Si può o non si può? È lecito o non è lecito? Il grande non dice al bambino, è lecito o non è lecito? Si può fare o non si può fare? Le regole non si imparano sui testi scritti, questo ci arriviamo dopo. Se noi non si fa un'esperienza viva e vitale della regola, se per esempio quella pedagogista inglese, capite? Che era, qualcuno di voi ha fatto pedagogia, era di quelle di Montessori anche, dice, diciamo qui, decideranno loro quando saranno grandi, facciano quello che vogliono. Ma dopo si è convertita, non alla fede, ha capito che bisogna fare bambini senza regola. È come un treno senza i binari sotto, immagino, si perde. Allora ha scritto un libretto intitolato, vi prego di leggerlo, Il coraggio di dire no. 600.000 copie, in pochi mesi. L'hanno tradotto in italiano, sapete come l'hanno tradotto? Il titolo, che noi italiani abbiamo sempre fatto tutto riveduto e corrotto. Capito? I no che fanno crescere. Lei che era partita per lì le se fede se passé, capito? Aveva scritto Il coraggio di dire no. Traduzione italiana del titolo I no che fanno crescere. Sembra quasi una traduzione da Salesiani. Ecco la seconda funzione del racconto della parola. E la terza e ultima funzione è molto bella. Tu il racconto lo fai sempre orale per uno che sta davanti, la favola, la mamma, il ragazzo, la ragazza. È interessante. Prima di sposarsi ci sono racconti. Entro 6 mesi i due diventano tendenzialmente buoni. È un bel problema. Guardate che è una delle spie più interessanti. E lei dice, guarda che dobbiamo dialogare, no? nel senso che la parla, non è che dobbiamo dialogare quasi se dobbiamo andare alla trattativa sindacale, eh? Cioè, l'idea che noi abbiamo nel dialogo è quella della trattativa sindacale. E dici una cosa, l'altro ascolta, sei d'accordo con me, no? No, per questo è diverso dire dialogo e dire racconto. Il racconto può avere anche la forma dialogale, però è dentro una storia narrata che ha il filo rosso. Se tu non fai trovare il filo rosso, e termina questa seconda funzione del racconto, allora ricordate, la prima, prendere distanza dagli eventi, valorizzare quelli positivi e tenere in mano quelli negativi. La seconda, trovare il filo rosso, il senso che dentro le cose. La tua vita ha un senso. Saresti capace di legare tutti i fili? Poi bisogna anche di dirlo a un altro per aiutare a legare insieme tutti i fili che tengono la tua vita. E avrai, come dicevo prima, giornate e settimane dove sei capace di fare un racconto interminabile, invece anni che spariscono nella media. Voi non ci credete, ma credete alle persone là in fondo, perché di alcuni anni non si ricordano quasi niente. E poi c'è l'effetto onda sulla spiaggia, no? Tu stai lì a guardare le onde sulla spiaggia, dopo 5 minuti non ti ricordi più. Hanno fatto quelle osservazioni di, dice, ma lei è matto, sta lì 5 minuti a guardare le onde, è proprio interessante. E la terza e ultima funzione del racconto, dopo vi farò un esempio, uno ancora della Bibbia e uno sui film. Così. Spero che tu puoi intervenire, no? È quella di, mentre tu racconti, rendi la storia contemporanea all'altro. Apri spazi di fiducia, di speranza, possibilità nuove all'altro. E racconto la funzione finestra. Si capisce? Ha la funzione finestra. Questo bambino può sentire raccontare, no? Per questo noi continuiamo a leggere il testo evangelico e parla con assoluta tranquillità. Purtroppo lo andiamo nei pezzi. Per esempio, la famosa parabola del cosiddetto filantropico, in realtà la parabola dei due figli, che il problema non è filantropico, tutti ti fanno per lui, torno in re, no? Fa la sua bella figura, perché certo, un po' scapestrato, eccetera, no? Però torna indietro, poi il padre lo vede, con l'incontro, ammazza il vitello grasso, gli mette l'agnello al dito, calzare i piedi, uomo la scusa. Il problema è il fratello maggiore, quello che è rimasto in casa e non vuole più rientrare in casa. Mentre il primo è uscito da casa e torna a casa, il secondo, che è sempre rimasto in casa, è andato fuori dal lavoro e dice che non vuole più ritornare in casa. Questo strano gioco. E dice che tornando sentì le musiche e i canti. Vede che quando c'era a casa lui, di solito, dice, tu hai ucciso il vitello grasso per questo tuo figlio. Dice, ma lui non ha sempre mangiato solo paglia, E poi c'è questo gioco di parole, lì sì, il racconto si trasforma in dialogo e dice, questo tuo figlio, perché come la mamma quando viene a casa il papà la sera, se i figli hanno fatto qualcosa, ma se l'ha fatto bagai, ma hanno fatto qualcosa l'ha detto bagai, come dite voi per dire la cazzo, dite bagai, ma se l'ha fatto figlio. Ne accattò, l'hai tenuto a casa tutto il giorno. Interessante. Questo tuo figlio che ha dilapidato i tuoi averi e poi fa anche tutti i tuoi averi, poi fa anche un colpo di pollice con le prostitute. Nella prima parte della parabola non si racconta. Ma tu parla male che qualcosa rimane. Bello, Adesso il racconto elabora persino il risentimento. Niente, la malvicenza della maggiore è una delle cose più tremende anche delle nostre comunità familiari. E il padre cosa gli dice? Figlio mio, questo tuo fratello, il triangolo delle parole per te, Luca è il narratore del Vangelo. Non bisognava forse far festa perché questo tuo fratello era morto e tornato in vita, era perduto e stato ritrovato, era morto e tornato in vita. Io non so se non si vede d'accordo, no? Ma io ho sentito da Martini questa cosa che si potrebbe persino terminare con un punto di domanda. Magari grammaticalmente non è possibile, nel senso che la grammatica deve a quel punto senso, però dal punto di vista del significato e pare che fosse l'unica battuta che riuscisse a dire Martini nella sua scuola. In questo senso non sono martiniano. Ebbene, perché parlava così, ebbene noi è 2000 anni che aspettiamo di sapere se il figlio maggiore è rientrato in casa. La parabola è fatta, è detta per me, è detta per il figlio maggiore e non ci dice se è rientrato in casa. È una parabola aperta, perché il figlio maggiore sei tu che devi rientrare in casa. Ma l'altro episodio, che io amo moltissimo, su cui ho anche scritto, dove si fa vedere questa struttura, vedete che è una parabola che chiede la tua risposta, che apre spazi di futuro, che ti trasforma dal figlio maggiore che è rimasto in casa con lo spirito del mercenario, che deve rientrare invece con lo spirito del figlio e del fratello. Sempre questo è rimasto in casa. C'ha ragione quando dice, io, sentite cosa dice, non ho mai trasgredito un tuo comando, ti ho sempre, sono i due avverbi che usiamo sempre nel momento del risentimento, mai e sempre, bellissimo. Anche se il racconto dei racconti che pone il nostro problema è quello dei discepoli di Emmaus, perché lì c'è un trucco che risponde alla nostra domanda. Va bene, noi Don Franco questa sera ci ha raccontato tutte queste belle cose, ma noi siamo distanti. Come c'è il tema, come Gesù diventa nostro contemporaneo? Fossimo stati là vicini, avessimo fatto. Allora, nell'episodio dei discepoli di Emmaus, io dico sempre, quanti sono i discepoli a Emmaus? Quanti sono? A Rischia. Due, sono tre invece. Perché il terzo sei tu che leggi. Infatti l'evangelista, attenzione, faccio vedere subito, i suoi discepoli erano in cammino verso Emmaus. E a un certo punto dice il testo, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Sentite l'espressione, in greco ancora più forte, Jesus autos, Gesù proprio lui, deve tradurre così, proprio lui, autos. Questa notizia serve alla colpa, assolutamente, perché i due non lo riconoscono sino alla fine. Per chi è detta? Per chi sta leggendo, che legge, salta sul foglio e dice, Gesù in persona si accostò. E qui stica, ho fatto la scuola di teologia con Barbaglia, no? Non lo riconosco. Infatti vedete che va avanti e non lo riconosco. Allora cosa fa? Vedete che già con la prima riga, a tu che dici, se io fossi stato là l'avrei riconosciuto, ti azzera la distanza, ti toglie l'alibi, che vuol dire, ma io sono distante, sono qui a Pernate, cosa vuol dire che passi in porta a Pernate? Capito? E però ti fa fare il cammino dei due discepoli. E qual è il cammino dei due discepoli? Simpaticissimo. Ve lo racconto brevemente, ma sapete che dice, tu solo sei così forestiero, non sapere le cose che sono accadute in questi giorni. E Gesù dice, che cosa? Questi qui paccaboccano. dice voi non lo sapete. E l'evangelista mette sulla bocca dei due discepoli, vado a casa stasera, prendete il righello, è il pezzo più lungo, c'è il Vangelo in miniatura. Siamo al 24esimo capitolo, anche lì, sulla fine del rotolo, no? Gli fa dire come egli, no? A partire dal battesimo di Giovanni passò verificando e i capi l'hanno ucciso, eccetera. Poi c'è anche il seguito dopo la morte, pensate, perché è il momento strategico per lì. Alcune donne delle nostre, sembra il parroco che racconta, alcune donne delle nostre, sa perché le donne sono sempre il parroco, no? Capite? Sono andate al sepolcro e hanno avuto visioni di angeli i quali affermano che egli è vivo. La prima volta che viene fuori l'espressione egli è vivo viene da donne che hanno avuto visioni di angeli, i quali angeli affermano che egli è vivo. L'espressione egli è vivo viene da una regione così straniera, così lontana, ma attenzione a quello che dice il testo. Alcuni dei nostri sono andati e stavolta avevano ragione le donne. Hanno trovato il sepolcro vuoto, ma lui non l'hanno visto. Questo mini racconto termina con la pietra tombale sopra. Voi sapete aver visto il Signore, la formula tecnica per dire il Signore risorto. Ecco il primo passo che bisogna fare. Leggere la storia di Gesù ma non con l'idea di saperla già. Se tu leggi la storia senza la fede termini su questa pompietta tombale che dice ma lui non l'hanno visto. E allora cosa devono fare? Secondo passo, devono ascoltare da lui che è lì in piedi ma non sanno che è lì, riraccontare tutta la storia. Interessante perché dice, e cominciando da Mosè e dai profeti, racconto loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui e come il Cristo dovesse partire per entrare nella sua gloria. Perché quando uno sente, cominciando da Mosè e i profeti, io il parroco qui non finirà più, no? Mosè il profeto che fa passato luce, no? E spiega invece una cosa sola, terza questo. Loro hanno il pezzo più lungo eterno, ma lui non l'hanno visto. Qui che si dice che cominciando da Mosè tutti i profeti spiega l'unica cosa che veramente conta. Perché la vita risorta ha le piaghe del crocifisso. A questo punto voi direte, secondo passo, quindi la storia va riascoltata tutta a partire da lui che la spiega. Che l'angelo interprete. Vedete che ha la funzione di angelo interprete. A questo punto dice, adesso lo riconosco, no? Dice, quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ed è bello anche narrativamente, no? Trova nel Vangelo questa espressione che egli partì per un viaggio lontano, altre volte. La parabola dei talenti, e uno diede 3 talenti, 5 talenti, altri 2, altri 1 e partì per un viaggio lontano. La festa di domenica prossima. La sottrazione di Gesù, che non c'è più la forma di colui che è presente visibilmente, si fa da parte per aprire lo spazio e parte, vedete, la voce dei discepoli che dice resta con noi per stasera e il giorno già volge al declino. È interessante che in tutta la storia della Chiesa tutti hanno interpretato questa espressione come la forma per eccellenza della preghiera, anzi, della Chiesa che è preghiera. e grembo accogliente da Bach, no? Sentite che parte la capite? Fino a tutte, hanno tutte musicato questa cosa. Il resta con noi. Per dire, in questo tempo che ormai si è fatto breve, che è il tramonto della storia, c'è in altra parte, certo, di San Paolo. Ricordate, capitolo 7, la prima politica. Il tempo si è fatto breve, passa la scena di questo mondo. Ecco il terzo passo. Si fa, allora, primo passo, un Vangelo senza la fede, lui non l'hanno visto. Il secondo passo, l'incontro con lui che spiega la storia, una cosa sola, dovresti riconoscerlo. Ma dopo c'è il terzo passo che noi siamo distanti. C'è il tempo dopo Gesù, dopo che lui se n'è partito per un viaggio lontano, e allora dice che entrò, si mise a tavola con loro, spezzò il pane, eccetera, e quando allo spezzare del pane, pensate che la situazione dei primi due e del terzo sono uguali, sono pareggiate. I primi due lo riconoscono ma sparisce dalla loro vista, il terzo che è lontano, che lo sapeva già fin dall'inizio, avendo fatto i tre passi lo può riconoscere. Geniale la cosa. Ecco, se adesso facciamo una piccola riflessione, cito un film che hanno visto tutti, anche il film è un racconto. Esiste un volume di Chapman intitolato, cercavo il titolo stasera, non sono arrivato a farlo, storia, no, una storia racconto, se deve essere, che è uno che studia, perché se lui va a casa stasera potrebbe montare, adesso stasera è semplicemente una conferenza, se montasse, no, dovrebbe vedere proprio il montaggio del film. Ora, chi di voi ha visto La Passion di Mel Gibson, La Passione di Mel Gibson? Avete visto? Sarebbe interessante come invitarlo una sera così, vederla, e avrei seduto in prima fila, dovrebbe sentire, ecco, ho tenuto questa cosa alla fine perché chi non l'ha vista di voi, signore, adesso è interessante vedere come tutta la filmografia, tutti ricordano, le donne là dietro hanno visto Zeffirelli, perché è chiaro, quello di Zeffirelli, Gesù di Nazareth, c'ha i Boccoli, capito? C'ha i Bigodini, quasi Gesù, gli occhi azzurri, no? Capito? Ho visto quello, ciao. Per loro Gesù è per Zeffirelli, capito? Se c'è qui qualcuno degli anni 70 dalla CISL, dalla CGL, per loro Gesù è quello di Pasolini. Gesù rivoluzionaria, non l'avete mai visto quel con il Pasolini, meriterebbe vederlo. Poi c'è il Gesù di Rosso, l'avete fatto vedere quest'anno, no? Ah no, quest'anno no, c'era questo I Colori della Passione, però negli anni scorsi in qualche occasione c'è stato. Ma pensavo che io venissi a parlare, infatti ero preoccupato, Gesù del film è la cultura, ma c'è la business film, devo separare. Per questo ho preso un po' la larga, ho detto dopo arrivo a parlare almeno di uno che certamente l'ha visto. Voi sapete che quest'ultimo, quello di Mel Gibson, La Passione, i più rimasti impressionati sono la fascia qui davanti, perché impressiona la sofferenza. Voi l'avete visto? Bisogna vederlo, però questo è interessante, io l'ho visto con tanti giovani in diverse situazioni e in settembre commento libero che alla fine mi alzavo in piedi e dice allora cosa ne dite? C'era una signora davanti che piangeva, no? Ho detto signora lei si è impressionata ma non si è emozionata, perché è un film che impressiona ma non emoziona. La differenza tra impressione e emozione è che l'impressione ti lascia colpito, no? Ma dopo non suscita una reazione, perché la sofferenza di Mel Gibson è oscena, è esterna. Dopo 20 minuti di flagellazione, no? Uno non salta in piedi così. Andate a vedere quella scena lì. È falsa, è un hollywoodiano. Perché lui, volendo renderla il più possibile, no? Come dire, veritiera, ma cos'è veritiera? La sofferenza può essere descritta solo come una cosa dall'esterno senza descrivere l'interno. Dall'esterno descriverà il dolore, ma la sofferenza è la percezione soggettiva del dolore. No? Vedete, spiegato così, tutti dicono di sì. Invece c'è una cosa bella. Bella. Sono tutti, il nostro Fellini, ricordati quando vai, sono tutti i campi dove si vede che c'è Madonna che era la fece famosa, no? Mentre mi scappa della forza delle nostre, a Bellucci, no? Aspetta, comunque, ecco, le scene guardate da Maria sono quelle più belle, quelle che hanno più profondità di campo. C'è una scena bellissima, per esempio, mentre passa sulla via della Croce, si vede come se lei fosse in fondo a un vicolo, e lo si vede passare, che è una bellezza sconfinata, perché gli dà profondità. Vedete che anche il film ha bisogno del racconto. Ha bisogno, cioè, di guardare con un occhio speciale. Questa è una regola fondamentale della vita. Non si vede ciò che c'è, ma c'è ciò che si vede. Avete memorizzato? Non si vede ciò che c'è, ma c'è ciò che si vede. C'è in base allo sguardo che tu dai. Ecco, lì merita, lì nel film di Mel Gibson merita. Oggi sono altre cose banali, come per esempio tutta la presentazione dei capi, lì secondo me sono volutamente banalizzato, sembrano tutti manichini messi in fondo. Non sono persone vive, per far risaltare ancora di più questa cosa. Però sarebbe interessante anche lì decrittare i diversi tipi di racconto che sono in gioco. D'altra parte, ogni bravo, non regista, addirittura proprio operatore, sa come si prende la scienza. Ricordate quando ha fatto quella volta là, anche quel piccolo trucco, no? Perché se filmassero solo qui davanti, sono capaci di dire la sala era piena di giovani. Ma il campo corto su di voi possono dire che la sala era piena di giovani. Fu una famosa riunione di politici, nella la quaternance, ha fatto il campo stretto, dice sala piena. Un altro ha filmato dall'altra parte, ha fatto vedere che tutto il resto era buono. Questo già solo sotto il profilo dei numeri. Ecco, anche il film ha bisogno di uno sguardo. Qual è la conclusione allora di tutto il nostro discorso questa sera? E per rendere Gesù contemporaneo è necessario che noi entriamo in gioco. Non è che, come per rendere vicino la persona che ci sta davanti, per renderla prossima a me, per capire chi è lui, bisogna che mi metta, o lei, bisogna che mi metta in gioco con lui o con lei. Se io la peso, la misuro, la fotografo, non incontro veramente la persona. Mi scriverò le fattezze esterne, dirò che ha un bel corpo, dirò tutte queste cose, però essa rimane fissata, pietrificata. Se l'incontro non vuole essere pietrificante, è necessario istituire la relazione. La relazione si istituisce con quei tre movimenti là: presa di distanza, filo rosso e lasciarsi interrogare dal racconto. Per questo noi dobbiamo reimparare a raccontare, per questo voi sapete, questo io ho scelto come motto, è la prima volta che ho, quanti dono per raccontare questa cosa.
Bene, grazie allora. Abbiamo assistito a un racconto che ci ha raccontato cosa vuol dire raccontare, potremmo dire,
pronto?
Questa bellissima conclusione in cui
sono in una conferenza, non posso rispondere,
in cui chi ascolta i suoi racconti personali che devono entrare in dialogo con il racconto che viene porto dall'altro.
Ma chi è?
A questo punto nasce una relazione che si apre al futuro,
scusa, comprensione della siamo qui a Pernate
e crea anche quella che è diventata poi la Chiesa, insieme
aspetta un attimo, aspetta che richiamo
il Vangelo e diventano parte della storia della salvezza.
Posso aggiungere l'ultima cosa che mi piace molto? Tutta la storia di questi 2000 anni è una storia di gente che si è lasciata interrogare dal racconto di Gesù. Pensate che tutti i grandi filosofi dell'Ottocento, a scuola scherzi, hanno scritto tutta una vitella di Gesù, una piccola vita di Gesù. Tutti, Kant, Hegel, Marx, Feuerbach, esiste un volume che è intitolato Filosofi incontro a Cristo, perché era il loro esercizio giovanile. Ma ciò che è interessante è che mentre descrivono Gesù si specchiano in Gesù. Sono racconti più interessanti per capire loro che per capire Gesù. Questi sono tipicamente racconti dell'Ottocento. Ma noi, Pier, non ho preparato l'elenco, ve lo leggo soltanto, no? È molto interessante che questi li conoscete. Pensate, il Cristo glorioso degli orientali, rivestito degli abiti dell'imperatore, il Cristo scarnificato dalle acque forti di Erwol. Si pensa all'intensità del Cristo di Giotto, alla trasparenza di quello del Beato Angelico, alla vivacità di quello di Masaccio. Avete mai visto quello di Masaccio? All'impassibile bellezza di Cristi di Raffaello, sembrano signori del Rinascimento. All'umano morente, nella serena pietà romana di Michelangelo, quella che piace a tutti voi, entrando a destra, Basilica di San Pietro, o al sublime non finito della pietà rondanini di Milano. Quello dove, perché quella è la più geniale, non perché fa Milano, non vorrei parlare del sciopista. Io sono convinto che quella lì, per esempio, non l'ha vista più del 20% dei lombardi e del 30% dei milanesi. È il più grande non finito della storia, incompiuto della storia. Michelangelo, sapete che era scolpita fino a 4 giorni prima di morire. Ed è l'unica pietà dove il Cristo non è supino, ma è nel grembo della madre. Sembra che sia la madre a tenere il figlio, in realtà è il corpo morto, perché la pietà è per definizione il compianto sul corpo morto del figlio, no? E comincia già a sprigionare vita. E quasi a tenere, e Michelangelo ha lottato fino all'ultimo, è incompiuto, sapete, non è finita, tenendo addirittura un pezzo di braccio dalla versione precedente perché stava lontano. Sarebbe il commento alla bella espressione che c'è nella sequenza pasquale, che dice così in latino: morse vita duello conflict seriando, la morte e la vita si sono combattute in un prodigioso duello, si sono scontrate in un prodigioso duello. Voi dovete essere andati a vederla, io l'ho proposto da quest'anno fino al 2015 in Piazza Reale, sotto una piramide di vetro, di cristallo, di metterla là. L'incontro mondiale delle famiglie, l'anno prossimo sarà il così dice, 1700 all'anniversario del dito di Milano, poi l'Expo, te l'avevo detto a Scarpi, le regalo l'idea gratis, non voglio i diritti d'autore. E io avrei messo dentro i calchi delle altre due città, schermandoli, e dentro si faceva il percorso delle tre città di Michelangelo, mettendo al centro questa che qui noi abbiamo l'originale. Siamo Rondanini perché era il palazzo Rondanini a Roma e negli anni 50 hanno venduto il palazzo, c'era dentro questo pezzo che è importante, famoso, no? E allora il comune di Milano comprò è rimasta col nome del palazzo di Michelangelo. Il fatto che non possa, io trovo che sia la cosa più bella. Quando andate la volta prossima, no, al castello sforzesco, andate a vederlo. Purtroppo è là, in mezzo alle armi, agli elmi. Ce l'ho detto alla direttrice, ma non ci avete un posto più bello. Ci ha anche offeso, forse. Ecco, questa cosa qui. Noi dobbiamo tornare a raccontare. È interessante la pittura, la musica, il film, il teatro. Sono stati tutti questi luoghi di incontro-scontro per rendere contemporaneo Gesù. Ricostruire questa storia è la cosa più affascinante di tutto il film. Perché vedete, c'è dentro l'immagine di Gesù e l'ideale dell'uomo e della donna proiettato in lui, in questo gioco di reciproca presenza. Questa sarebbe un'altra idea, quando fra due anni faremo il chiedo del figlio, magari la porteremo a Novara. Non c'è tempo, la trattugheremo, se troviamo uno che parla bene, no, perché a Milano sono sensibili della moneta, riusciamo, okay. 12-14 e l'anno buco, dovrebbe andare bene, abbiamo bisogno un po' di soldi per l'Expo, no? Visto che è del 15, è venuta l'idea.
Il racconto produce
la riparo con c'è la raccoglie le offerte, lei che è esperto. Vedete, se l'avessi detto a freddo all'inizio sembrava che ero venuto per dire questo. La signora è qui dal cuore, no? Pare che abbia una zigrinatura speciale sulle dita. No? Un sì, foglio quando rende dice è la lettera da scrivere, no, perché ho appena firmato dentro una ricevuta, ho visto i numeri, sono saltato sulla sigla, ho detto guarda questo parroco però che mano che ha a punta K. Lei ha notato che salvo alcuni registi che cui ho citato i nomi, Rossellini, Pasolini, Feffirelli, poi questi americani, non molti si sono confrontati con, non col tema religioso, ma col tema del Vangelo, perché i geni capivano che dovevano tradurre quel linguaggio trasferendolo in un altro linguaggio. Ora il film, essendo da parte di coloro che lo vedono tendenzialmente considerato che il film più bello sarebbe il documentario, no? Quello che filma la realtà senza fronzoli e senza commenti, loro sanno che invece questo è un'insidia. Lei ha visto la Marcorda di Fellini? Ecco, quella Marcorda lì di Fellini ha tutto, è la Marcorda, Marcorda vuol dire mi ricordo, dialetto romagnola, ma Marcord, no? È il suo ricordo con gli occhi del bambino. Si ricorda la scena di lui che entra dalla tabaccaia, che la vede grossa così, non posso dire che cosa, no? Ecco, è come la vedeva lui, Cioè, ci sono queste deformazioni che sono quelle poste dai suoi occhi. L'incanto della musica, per esempio, delle giostre, che fa tra l'altro il motivo di tutto la Marcorda, è interessante. Per ricordare, lui deve riappropriarsi di quegli occhi là. Lei sa che ho detto già due o tre volte, sono diventato un po', dice che ormai che ci dicono la verità della vita, non la verità dalle sopracciglia in su, quella vitale, sono rimasti i poeti, i clown, non i pagliacci, i clown. Il clown in genere è quello che infatti i bambini, e i bambini. E quegli adulti a cui sono rimasti gli occhi secchi. E faccio un esempio. E sa che riguarda la pittura, io sono più esperto di questo ramo d'arte, la pittura, io ho fatto molto la pittura, sarebbe interessante vedere dalla musica, c'è uno dei dipinti che io amo molto, che è l'Incredulità di Tommaso di Caravaggio. Io ho fatto un commento a questo, se volete ve lo mando, ma magari una volta vi piacerebbe che ve lo spiego io, ma col dipinto davanti, e si trova purtroppo un po' l'olio che ci ha fregato tutto. Caravaggio ha un problema, legge il testo e dice Gesù, lo sapete veloce perché non faccio per tanto tempo, quando arrivò Tommaso dice: se non vedo, non tocco, non crederò. 8 giorni dopo Gesù stette in mezzo a loro, e c'era con loro anche Tommaso. Ora, siccome nella scena prima ha detto che se non vedo non tocco, non credo, noi avremmo tutti scritto, parlo del racconto scritto, e Tommaso si accostò e lo toccò. Toccò il suo costato. Non sta scritto cosa sta scritto. E Gesù gli dice: Tommaso, metti qua il tuo dito e poni la tua mano nel mio costato e non essere incredulo ma credente. È il linguaggio narrativo. Tommaso non risponde al suo desiderio di toccare Gesù, ma la parola di Gesù che gli comanda che il suo desiderio è buono. Il pittore come fa? Non può mettere sulla bocca di Gesù le parole, per il dipinto non c'è. Andate a casa stasera, battete voi, fatelo, battete. Cercate Incredulità di Tommaso Caravaggio, o Tommaso Caravaggio vi viene subito lì. Concepisce una cosa geniale. Allora, voi sapete che è fatto di soli 3 discepoli, Tommaso, e mi pare che sia Pietro e Giacomo dietro, che aggrottano le sopracciglia guardando Tommaso che mette la mano nel costato. Ma voi vedrete che al centro della scena c'è una mano che entra, che prende il braccio di Tommaso e lo indirizza verso il suo costato. Traduce il linguaggio narrativo e il linguaggio pittorico. Nel racconto non si dice che Gesù gli prese il braccio e gli fece mettere la mano nel costato. Traduce con un colpo di genio narrativo il primo racconto, quello narrato, quello scritto, nel racconto della pittura, perché anche la pittura è un racconto. Ecco, questa è la potenza dell'arte, questa è la potenza dell'arte. Lei vada a vedere la mano di Cristo esattamente al centro della scena, sull'asse della scena e al centro. Scusi, adesso lei non faccia la solita domanda se questa cosa era nella testa di Caravaggio o gli è venuta così. Perché la domanda non è vero, che ti fanno sempre Don Silvio, quando Don Silvio spiega un'ora un testo, dice: ma questa cosa che ha detto è nella sua testa o è nel testo? No, no, domanda seria, perché Don Silvio ti spiega un testo biblico per un'ora. E erano le prime domande che facevano a me e io all'inizio non sapevo cosa rispondere. Poi ho avuto questa risposta, attenzione, sentite questo versetto. Passiamo all'altra forma d'arte, letteratura. Meriggiare pallido assorto dietro un rovente muro tosto. La musicalità di questa di questo versetto era nella testa di Quasimodo, no? Da notare, oppure era certo nella sua testa, ma era anche nel ritmo, nelle mille cose che ha letto, nella sua sensibilità, nel vissuto, nell'esperienza, nel fatto di essere appunto un ligure, che ha questa esperienza appunto nel meriggiare vuol dire il pomeriggio, quando si dietro un rovente, muro d'oro. E sentite l'effetto che fa, voi sentite proprio il senso della siesta. È nel testo o nella testa? O questa divisione stupida? perché il nostro linguaggio è il sedimento di tante esperienze di altri linguaggi, non è l'etichetta sulla cosa, ma contiene la stratigrafia della vita. Quello è un poeta. I poeti si bagnano. Faccio l'altra e termino proprio su questo, poi andiamo a casa le domande. Io ho conosciuto, voi sapete, gli ultimi anni la Merini, perché quando Lavasi, il primo il suo tutore era Lavasi. Lavasi è andato a Roma per diventare cardinale, no? Per Ritter, e allora questa ragazzotta, no? Cercò un altro e me la portarono, un amico, che arrivò lì in facoltà, poi io andai a trovare a casa, vi assicuro, una cosa allucinante, andare a quella casa lì, no? Perché viste qualche filmato, mi fa, un signore si sieda, tolga lì il libro, no? Poi il gatto è pulito, il gatto si lava da solo, io tolgo il libro, c'è sotto un piatto con sotto il gorgonzola, giuro, non sento stare per no. Come si dice, vi assicuro che tanto è vero, con l'amico lì che mi portava, ho detto sì, le porto giù una squadra di brianzoli, la mangiamo 3 giorni in albergo, qui facciamo pulizia generale. Eppure mi regala il suo libro intitolato Mistica d'amore, che sono la sua ultima fase religiosa, e mentre chiacchierava io mi interessavo del freddo, della casa, dalla sporcizia, del fatto che gli avevano tolto il gas perché sennò correva il rischio di andare, e lei scrive sul libro, ma sembra che io me ne accorgessi, ospite del mio dolore. Io ho iniziato la predica al suo funerale, così. E c'è questo testo che vi regalo questa sera, prima di andare a casa. Si riferisce, interessante, sta commentando il concepimento virginale della Madonna, e dice: la quale generò senza concorso d'uomo, come i poeti, a cui basta uno sguardo per riavere la sostanza del mondo. Pensate, è un verso che c'è dentro una parola filosofica, sostanza. Se voi lo sentite, ha un effetto atmosferico sorprendente. Come poi, ecco, interessante che ritorno al tema dello sguardo, a cui basta uno sguardo per riavere la sostanza del mondo. Per questo, per amare la ragazza, deve avere uno sguardo senza del quale tu non puoi avere la sostanza dell'altra persona. Questo auguro a tutti.